Nell'agosto di 50 anni fa, a voler essere precisi, si trattava del 15 agosto, l'allora presidente degli Stati Uniti, Richard Nixon, decise di porre fine al sistema monetario di Bretton Woods. Un insieme di regole riguardanti le relazioni commerciali e finanziarie internazionali che furono discusse e poi sottoscritte da 44 paesi proprio nella cittadina di Bretton Woods nel New Hampshire sul finire della Seconda Guerra Mondiale, era il luglio del 1944. Il sistema adottato alla conferenza di Bretton Woods si poneva l'obiettivo di controllare la politica monetaria internazionale e segnò profondamente il secondo dopoguerra. Così come cambiò il mondo la decisione nell'agosto del 1971 di farne a meno. Ed è proprio di questa ricorrenza che vogliamo occuparci oggi. Lo facciamo con Sergio Rossi, che dirige la cattedra di macroeconomia e di economia monetaria all'Università di Friburgo e che è tra l'altro anche una delle firme della nostra rubrica, della rubrica di Rete 2 Plus Valore. Professor Rossi, buonasera e benvenuto a Diderot.
Grazie, buonasera a tutti e a tutte.
Allora, la conferenza di Bretton Woods si tenne con il mondo che era praticamente ancora in guerra. Il contesto in cui furono siglati quegli accordi è probabilmente stato anche determinante e lo è per spiegarne il significato.
Sì, certo, si trattava di una situazione problematica per molti paesi, anche per quanto riguarda la finanza pubblica, che era stata molto sollecitata per far fronte alle conseguenze economiche e sociali della Seconda Guerra Mondiale, sia in Europa sia per quanto riguarda gli Stati Uniti d'America. A quel tempo le banche centrali dovevano finanziare la spesa pubblica in disavanzo, prestando dei soldi allo Stato in cambio dell'acquisto di titoli del settore pubblico, ma hanno poi ingigantito dunque la massa monetaria per pagare questa spesa pubblica in disavanzo, e a quel tempo non era più possibile per molte banche centrali assicurare la convertibilità in oro delle banconote o della moneta scritturale che avevano emesso e garantire anche la stabilità dei saggi di cambio delle loro monete nazionali. Dunque era necessario avere un nuovo ordine monetario internazionale che però fosse slegato dall'oro per rilanciare l'economia dopo questa seconda guerra mondiale, facendo aumentare gli scambi internazionali ma anche sostenendo la spesa pubblica, perché si sa, quando c'è, come in questi periodi di difficoltà economiche, c'è una recessione profonda o magari anche una grande depressione come negli anni 30 del secolo scorso, lo Stato deve spendere maggiormente e ha anche minori risorse fiscali. Dunque il disavanzo pubblico deve essere finanziato, se non sui mercati, dalla banca centrale. Però questo ha fatto aumentare molto la massa monetaria negli Stati Uniti d'America come in Europa e dunque ha reso impossibile garantire che le monete nazionali fossero ancora convertibili in oro.
E Bretton Woods, gli accordi che si siglarono in quell'occasione, diedero vita a un lungo periodo di stabilità monetaria. In che modo questi accordi garantirono proprio questa stabilità?
Questi accordi si basavano su due punti essenziali. Da un lato, come dicevo prima, le monete nazionali erano slegate all'oro, non erano più convertibili in oro. Si pensi al franco svizzero, una volta le banconote si potevano teoricamente convertire in oro, ora e da quel tempo ora non si può più. Dunque, tranne il dollaro americano, che valeva 35 dollari l'oncia, le altre monete non erano più convertibili in oro, permettendo dunque alle banche centrali di aumentare la massa monetaria a sostegno dell'economia nazionale. Però l'altro punto essenziale degli accordi di Bretton Woods poggiava su un regime di cambi fissi, vale dire che i tassi di cambio fra le varie monete nazionali dovevano oscillare, ma entro un margine molto ridotto, più o meno l'1% rispetto alla parità bilaterale o rispetto alla parità con il dollaro americano. E dunque le banche centrali dovevano intervenire per fare in modo che questa ridotta oscillazione dei cambi fosse assicurata, che ci fosse dunque una certa stabilità dei saggi di cambio a vantaggio del commercio internazionale, perché lo vediamo in Svizzera: da quando il franco si è rafforzato dopo la crisi di Eurolandia, le imprese che esportano dalla Svizzera verso la zona euro hanno sofferto molto, soprattutto nei primi anni, per un forte apprezzamento del franco. Se i saggi di cambio restano stabili, c'è una prospettiva sicura, le imprese possono programmare i loro investimenti futuri e questo favorisce il commercio internazionale, dunque la crescita economica, ma anche la crescita occupazionale, con ricadute positive per la finanza pubblica.
E poi arriviamo al 15 agosto del 1971, quando la decisione di porre termine a quelle regole internazionali, portò Richard Nixon a dichiarare l'inconvertibilità del dollaro in oro. Cosa significò questa decisione del presidente statunitense?
Ma anzitutto era il segnale che gli Stati Uniti non avevano più abbastanza riserve d'oro per assicurare la convertibilità del dollaro americano, perché fino a quel tempo molte banche centrali straniere o governi stranieri avevano cambiato in oro i dollari che possedevano oltre una certa somma. Nel 1971 Richard Nixon comunica al resto del mondo che questa convertibilità è sospesa perché non c'è abbastanza riserva aurea a Fort Knox, il deposito dell'oro degli Stati Uniti d'America, e dunque da qui si inizia una fase che impedisce ai saggi di cambio di restare stabili, si entra in una fase di volatilità dei saggi di cambio, per slegare dunque le monete nazionali dall'oro, permettendo ai vari governi nazionali, fra cui quello degli Stati Uniti, di finanziare la spesa pubblica in disavanzo, anche per far fronte per esempio ai due shock petroliferi negli anni 70 del secolo scorso, che hanno fatto aumentare di 4-5 volte il prezzo del barile del petrolio. A quel tempo il petrolio era ancora più importante di oggi, non solo per i trasporti ma per l'intera economia di un paese, e dunque aumentavano fortemente i prezzi in una fase dove la politica di aumento della spesa pubblica non permetteva di raggiungere la piena occupazione e una stabilità monetaria. Però dico sempre, su questo piano il sistema di Bretton Woods aveva dei vantaggi ma aveva anche degli svantaggi, uno dei quali era di rendere il sistema monetario internazionale asimmetrico. C'era il dollaro americano, che era la moneta di riferimento principale sul piano mondiale, e Henry Kissinger, il segretario di Stato degli anni 70 del secolo scorso, diceva sempre agli europei: il dollaro è la nostra moneta nazionale, ma è un vostro problema, perché poi comportava dei disavanzi importanti e anche delle volatilità eccessive sul piano europeo.
E la decisione di Nixon ebbe delle conseguenze enormi sull'economia mondiale, tanto che ancora oggi i rapporti di potere internazionali risentono anche della scelta di allora. Potremmo forse dire, insomma, che quello fu un po' anche l'inizio di un'economia globale, dell'economia che appunto arriva fino ai giorni nostri. Tra l'altro, proprio dello scorso anno è una dichiarazione della direttrice del Fondo Monetario Internazionale che invocava una sorta di momento Bretton Woods. Sarebbe auspicabile una nuova Bretton Woods?
Assolutamente sì, occorrerebbe una nuova conferenza di Bretton Woods per riparare gli errori che dal 71 innanzi l'economia mondiale ha commesso e per ripensare un nuovo ordine monetario internazionale. Nixon, con l'abbandono della convertibilità aurea del dollaro, ha portato i tassi di cambio a non più essere stabili, ma volatili, fluttuanti, come diceva Milton Friedman, secondo la cosiddetta legge del libero mercato. L'offerta e la domanda di monete sul mercato dei cambi. Però questo ha voluto anche dire che la moneta può diventare, come è diventata infatti, un oggetto speculativo. Anziché essere un mezzo di pagamento, è diventata l'oggetto di questi pagamenti, ma un oggetto speculativo. Quante persone oggi pensano di arricchirsi acquistando o vendendo le cosiddette criptomonete? Quante persone a quel tempo pensavano di arricchirsi acquistando o vendendo dollari americani, lire sterline, franchi svizzeri e così via? Dunque la moneta è diventata, a maggior ragione dopo la scelta di Nixon, un oggetto speculativo, permettendo poi alla finanza di mercato di diventare pervasiva, di diventare onnipresente e di dettare addirittura le scelte ai governi, ma anche alle imprese della cosiddetta economia reale, che se ogni 3 mesi non fanno un aumento degli utili da versare sotto forma di dividende ai propri azionisti, sono sottoposte al gioco del mercato borsistico, che penalizza la loro quotazione in borsa. Dunque è un sistema, quello di Bretton Woods, che cercava di assicurare una stabilità non solo dei cambi, ma una stabilità monetaria e finanziaria. Bisogna ripensare questo sistema alla luce però del fatto che la moneta non è un oggetto ma è un mezzo di pagamento e non può essere snaturata nel mercato dei cambi. E qui bisogna fare riferimento a quello che Keynes aveva già proposto durante la conferenza di Bretton Woods. Keynes rappresentava il Regno Unito a questa conferenza, aveva elaborato un piano per la creazione di una moneta veramente internazionale che non potesse essere usata però dai residenti nei vari paesi. Noi possiamo usare il dollaro americano, l'euro in Svizzera, se la controparte accetta queste monete straniere. In realtà si tratta di immagini di monete che restano depositate nel loro paese d'origine. Keynes aveva detto giustamente: occorre una moneta internazionale per il traffico dei pagamenti fra i paesi, sia di natura commerciale, come le esportazioni, sia di natura finanziaria, l'acquisto o la vendita di titoli fra i paesi diversi. Una moneta però che non scenda sul piano nazionale, perché altrimenti, lo vediamo in zona euro, i paesi membri di Eurolandia hanno perso la loro sovranità monetaria, ciò che significa che non possono, le loro banche centrali non possono usare i tassi di interesse per raggiungere degli obiettivi, non fosse altro che la piena occupazione o la stabilità dei tassi di cambio. E tutto questo vuol dire ripensare Bretton Woods in un'economia globale dove la finanza detta le scelte di mercato e dove dovrebbe essere rimessa al proprio posto, dovrebbe diventare funzionale allo sviluppo e non solo alla crescita economica.
Scelte che evidentemente implicano anche una volontà politica. Io ringrazio il professor Rossi di essere stato con noi, Sergio Rossi, direttore della cattedra di macroeconomia e di economia monetaria dell'Università di Friburgo, tra le firme della nostra rubrica Plusvalore. Grazie mille per essere stato con noi, a presto.
Grazie a voi, buonasera.